Repubblica Radio.
Ma Montalbano è una fiction comunista? Il ministro delle comunicazioni Mario Landolfi ha replicato al leader dell'Unione Romano Prodi sulla parzialità della televisione e ha detto che in Rai ci sono per l'appunto fiction che trasudano comunismo, non solamente quella del commissario Montalbano, ma anche, per dirne una, Il Grande Torino, che è andata in onda con grande successo.
Perché Torino c'è la maglia granata.
Potrebbe essere questo il motivo, è vero.
È il colore della maglia che conta, vedi?
Ne parliamo con Andrea Camilleri, buongiorno.
Buongiorno.
E con Antonio Di Pollina. Ciao Antonio.
Buongiorno, ciao.
Camilleri, ci permetta prima di inquadrare la questione. Antonio, ricordiamo cos'era all'origine di questa polemica, cioè qual era stato lo sfogo di Romano Prodi?
Romano Prodi aveva detto pochi giorni fa che la TV, tutta la TV Rai e Mediaset era sbilanciata verso il centrodestra. Come esempi era venuta fuori questo sondaggio fatto nella trasmissione di Mentana, Matrix, che dava il centrosinistra in vantaggio in maniera molto leggera sul centrodestra rispetto a quello che tutti pensano, ma comunque c'era stata una dichiarazione abbastanza forte del candidato dell'opposizione su dei temi principali che ci attendono da qui ad aprile. Ed è chiaro che immediatamente dall'altra parte sono arrivate pallottole di risposta, e questo ci dà un po' il senso di quello che potrà succedere sul tema da qui appunto alle elezioni. Secondo me è solo un assaggio, presto o tardi finiranno nel mirino probabilmente anche le previsioni del tempo accusate di qualcosa.
Camilleri, Montalbano trasuda comunismo?
Non lo so, cioè se Montalbano mi pare che sia un personaggio amato da, ho venduto 10 milioni di copie in Italia, vuol dire che se è un personaggio leale, onesto, rispettoso della legge, che ama che la legge sia rispettata, che non raccomanda giornalisti televisivi, che non adopera il sottobosco politico, è un personaggio comunista, vuol dire che Montalbano è comunista.
L'hanno sorpresa queste dichiarazioni del ministro delle comunicazioni, proprio quando Montalbano registrava un grande successo nelle serate che ci hanno preceduti ad oggi?
Ma sa, ogni pretesto è buono, cioè ancora una volta sento l'ex ministro Gasparri dire che si tratta di un proditorio attacco alla polizia, ma il percorso mentale dell'onorevole Gasparri è così accidentato che è molto difficile seguirlo. Come si fa a dire che è un attacco alla polizia? È un attacco a certe frange, a certe azioni della polizia. È un attacco che non è né a destra né a sinistra, perché questi fatti avvennero tanto col governo di centrosinistra quanto col governo di centrodestra. Quindi Montalbano si chiede se il male della violenza non sia dentro di loro e come fare per combatterlo, tutto qui.
Al di là di tutto questo, la domanda che vorrei fare a Camilleri, ma anche a Di Pollina, è se non c'è un po' di esagerata strumentalizzazione in tutta questa polemica, e in fondo la televisione è così importante da meritare dibattiti così intensi, accaniti, provocatori, irritati? Lo chiedo prima a Camilleri, poi vorrei sentire il parere di Pollina.
Io credo che la televisione sia importante. Credo che qui si stia facendo però un gioco a fingere di non capire. Cioè io credo che l'azione di Prodi, la protesta di Prodi, riguardasse l'informazione. Molto semplicemente. Certo che non andava a parlare della fiction. E gli si risponde con la fiction. Rispondendo con la fiction, in realtà si avvalora allora l'ipotesi di Prodi. Non so se sono chiaro facendo questo discorso, bisognava rispondere sullo stesso piano delle accuse di Prodi, non tirando in ballo altre cose che possono essere lette in tutti i modi possibili, comunisti, non comunisti, socialdemocratici, borghesi, quello che volete voi, insomma qui si dà la stura a un pretesto proprio.
Di Pollina, Antonio.
Sì, il maestro Camilleri l'ha spiegato molto bene, e posso aggiungere che quello che mi avvilisce particolarmente sono le semplificazioni spaventose che si innescano in questi casi. Il passaggio in questione, lo Zingaretti Montalbano che ha uno sfogo sui fatti di Genova, è in realtà quello, lo sfogo di un personaggio che è molto che è preso dal dubbio soprattutto, ma ovviamente questo non passa nella bassa polemica politica, soprattutto quando riguarda la televisione, e si procede alla appunto semplificazione agghiacciante di dire Montalbano è comunista, e ci tocca questo, e temo appunto, come dicevo prima, che ci toccherà ancora per un bel po'.
Ieri il sottosegretario Gianni Letta, parlando davanti al presidente Ciampi, parlando di teatro, ha detto testualmente: glielo dica presidente al governo, tra l'altro anche lui è nel governo, glielo dica al ministro Buttiglione che la TV non basta, che ci vuole qualcosa di più e di diverso, che l'identità di un popolo non è la televisione, è il teatro. Camilleri, concorda?
Perfettamente. Concordo sulla seconda che hai detto, come Guzzanti, no? Cioè che l'identità di un popolo è il teatro, e un popolo senza teatro è un popolo destinato a finire, su questo non c'è nessun dubbio. Non concordo sul fatto un po' che ti fa sorridere, ti fa mettere a disagio Gianni Letta che dice di parlare al presidente Ciampi, di dire al ministro Buttiglione, come se lui non facesse parte di questo governo.
Infatti anch'io ho notato questo, che Gianni Letta è...
Forse anche questo è teatro.
E forse siamo nel teatro, però effettivamente questa è una frase sulla quale dovremmo riflettere. Lei ha detto, Camilleri, prima, che la televisione è molto importante, io concordo, però si è sviata, come lei stesso ha detto e come ha aggiunto Di Pollina, si è sviata l'attenzione dal vero nodo cruciale, certo, sul quale Prodi ha messo il dito, e cioè il dito di una piaga, vale a dire che il problema di fondo è l'informazione. Allora, Antonio Di Pollina, tu che sei non soltanto un attento osservatore e commentatore televisivo, ma anche un po' uno statistico della televisione, secondo te l'informazione è davvero così sbilanciata? Perché poi alla fine, quando il centrodestra critica la televisione perché sarebbe sbilanciata a sinistra, alla fine tira fuori soltanto e sempre il TG3 e i programmi di Rai 3.
Esattamente, ufficialmente esistono, cioè a giustificare loro sono questo, poi sappiamo quanti sforzi fa Floris ogni volta per invece dare vita a trasmissioni abbastanza imparziali, almeno nel loro svolgimento, non tanto nella scelta degli ospiti ma quanto nella conduzione. Alla fine devono attenersi solo a quello, perché non è che altrove sono riscontrabili casi particolari addirittura di sbilanciamento. A me sembra che tutti quanti cerchino di dare colpi ovunque, cerchi o botte, con alcune eccezioni, e che per il momento la situazione sia soprattutto questa. La polemica che poi si innesca, è chiaro che appena Romano Prodi ha delle parole di quel tipo, poi la polemica va per conto suo, si ingigantisce e diventa questo. È una sorta di effetto anche, avete parlato del teatro, sì, benissimo, il problema è che qui si sta televisivizzando tutto, il teatro, il cinema lo si è già fatto, la politica non ne parliamo, infatti lo abbiamo detto e lo andiamo ripetendo da anni, è un procedimento che faremo molta fatica, è un processo, è uno stato di cose che faremo molta fatica a levarci di torno, è comunque un ambiente complessivo in cui ognuno, il primo che si alza, soprattutto da qualunque parte politica si intenda, dice la propria e fa assolutamente rumore, perché sullo sfondo c'è questo oggetto, c'è questa televisione dei nostri.
Non si capiva chi dovesse parlare, avevo pensato che fosse Paolo Garimberti, ma una domanda io invece per Camilleri. Visto che lei giustamente dice la televisione è importante, mi chiedo, dato che poi è entrata in ballo l'informazione, l'importanza anche dell'informazione o le sue storture, lei cosa guarda in televisione? Quali programmi di informazione, quale TG?
Senta, dovrei dire quasi tutti. Dovrei dire quasi tutto, escluso Fede, perché tutti dicono Fede è un'altra cosa, e allora siccome non mi va di guardare un'altra cosa, guardo, che so, Canale 5, il TG1, il TG2, il TG3, sono molto legato all'informazione televisiva, però adopero il parapioggia.
Cioè?
Cioè, vede, una volta c'era un solo canale, no? E c'era un colonnello che faceva le previsioni del tempo.
Era Bernacca.
Bernacca, e Bernacca diceva: domani, che è domenica, ci sarà un sole bellissimo, andate in gita, eccetera, eccetera. Il mio amico fraterno Pepe diceva: no, ma io paracqua mi porto, per il sì e per il no mi porto il paracqua. Bene, io di fronte a tutta la televisione, all'informazione televisiva, apro il paracqua della ragione, nei limiti del possibile, il parapioggia della ragione, e consiglio a tutti di portarsi appresso il parapioggia della ragione.
Staremo attenti, quindi andremo avanti anche noi con l'ombrello. Ma le piace questa mistura di informazione e di spettacolo che sembra essere alla base dei programmi di approfondimento di oggi?
Ma lo spettacolo direi che oggi come oggi diventa inevitabile. E soprattutto se però il problema è, allora, se lo trattiamo come spettacolo, che sia un bello spettacolo, dove una volta le commedie, le maschere della commedia dell'arte recitavano quando toccava a loro dire la battuta secondo un ordine precostituito. Qui la commedia dell'arte ha perso perfino quello che era l'originale canovaccio.
Beh, dovrebbero esserci degli attori diversi, evidentemente, altrimenti come si fa a stabilire il confine? Quale linea può guidare?
Ma non c'è una linea che possa guidare. Oggi come oggi tutta la politica è televisione. Vede, posso fare un discorso che dura mezzo minuto?
Ma certo.
Il fatto è che la televisione si è trasformata, soprattutto negli ultimi anni, da fabbrica di consenso in fabbrica del credere. Sono dispensatori di fede diventati, per cui lei può fare una guerra sbagliata, completamente sbagliata, e dopodiché la televisione convincere il pubblico che quella guerra comunque andava fatta, e chi l'ha fatta essere rieletto con una grandiosa gragnuola di voti che prima manco se le sognava, perché sono diventate fedi di comodo. Lo dice Werner Heisenberg, che era un grande fisico ma anche un grande filosofo, e le fedi di comodo è molto difficile smuoverle, è più facile smuovere una fede, diciamo, conculcata che una fede di comodo.
Grazie ad Andrea Camilleri. Antonio, non so se hai da aggiungere qualcosa a queste considerazioni.
Semplicemente che io, dovendolo fare di mestiere di guardare la TV, ho un'intera collezione di parapioggia di tutti i colori e di tutte le misure.
Anche per il satellite?
Ma assolutamente, lì c'è anche la parabola che aiuta, io la metto sopra in orizzontale e mi copre.
Grazie ad Antonio Di Pollina.
Repubblica risponde, a tu per tu, con le firme di Repubblica. Chiama il numero verde 800-410-662 e lascia un messaggio alla segreteria telefonica di Repubblica Radio. I nostri opinionisti ed esperti aspettano le tue domande. 800-410-662. Repubblica risponde su Repubblica Radio.
Ma che animato via vai oggi qua in studio a Repubblica Radio. È entrato adesso Ernesto Assante. Adesso Ernesto. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Parliamo di PlayStation perché ha 10 anni ormai. Il 29 settembre dovrebbe compierli, quindi siamo un po' in anticipo, però ci piace ricordare questo anniversario. PlayStation, che nasce dunque nel 1995.
È una macchinetta che in qualche modo ha cambiato le nostre abitudini di consumo, di intrattenimento. È una macchinetta che è importante perché è diventata in parte anche uno status symbol, è un oggetto che si tiene dentro casa volentieri. Prima era apparentemente solo una macchina per giochi per bambini, poi pian piano ha preso un posto e un ruolo nel salotto ben diverso, anche perché a giocare non sono solo i piccoli, anzi il consumo della PlayStation si è pian piano orientato verso un pubblico sempre più adulto, quindi una macchina con cui fare i conti costantemente. Poi si è diversificata, c'è stata la PlayStation 2, c'è la PlayStation portatile, insomma ci sono molti modi in cui questa macchina è entrata nella nostra vita quotidiana.
E ci sono dei consumatori non sospetti di PlayStation?
No, ci sono molti consumatori. Io faccio parte della schiera, ovviamente, vado con aneddoto personale dicendo che poi ci sono due scuole di pensiero fortissime nel mondo del consumo dell'elettronica di intrattenimento. Io la prima macchina che ho comprato era un computer molto piccolo, era lo Spectrum, eravamo negli anni 80, era il primo computer che consentiva dei videogiochi e avevo una memoria di 48K, 48 kilobyte. Dico, per farmi un'idea di quello che significa, che un telefonino medio di quelli che abbiamo in tasca adesso ha dentro 64 mega. facendo un po' di matematica, 1000 kilobyte sono un mega, per cui 48K era una memoria che...
Un soffio di un secondo.
E sembrava per noi una macchina straordinaria, perché era un piccolo computer e consentiva dei piccoli videogiochi come Pac-Man, come Space Invaders, insomma giochini... Qual è il problema? Che pian piano i computer si sono sviluppati, hanno aumentato memoria, capacità, possibilità e consentono giochi anche piuttosto complessi, quindi non solo quelli d'azione, ma anche quelli in cui si diventa sindaco di una città o si fa vivere la vita a qualcun altro gestendo operazioni complesse, si può simulare l'economia, la politica, insomma un po' di tutto, quindi giochi per adulti sostanzialmente. Le console invece sono nate come macchine per giocatori più piccoli, più semplici, perché non sono complicate da gestire come un computer, si infila il dischetto, il gioco parte, due tasti e bene o male, e questo è stato il primo motivo di successo della PlayStation rispetto ad altre ai computer che offrono giochi più complessi. Però pian piano, al contrario, questa semplicità è piaciuta agli adulti, allora è l'intrattenimento che è diventato diverso, i racconti sono diventati più complessi, i videogiochi sono sempre più simili a film interattivi, per cui è più facile che ci giochi io che non mio nipote o mio figlio, che un po' si annoiano con cose così complicate.
Ma questo successo planetario è arrivato nel corso degli anni. All'inizio la Sony un po' si vergognava d'aver prodotto la PlayStation.
Sì, diciamo che era una piccola competizione tra case giapponesi che avevano altre console da gioco che si attaccavano ai televisori e che funzionavano quindi per appunto per intrattenere i piccoli. Quindi l'obiettivo iniziale della PlayStation non era quello di dominare il mondo dell'intrattenimento. Adesso è una macchina che fa di tutto, ci si vedono i film, ci si sentono i dischi, ci si fanno anche i videogiochi, e quindi bene o male può essere al posto dello stereo o del DVD sotto al televisore.
Perché mi guardi così, Ernesto?
Perché so che tu ambiresti ad avere una PlayStation.
Ah, bravo! Bravo, hai capito. Cioè, ambirei averla, ma non ce l'ho.
Ecco. Lo so. Però ci sono molti consumatori insospettabili, nel senso che usano poco il videogioco, ma utilizzano la macchina loro per le cose, appunto, mi vedo i film, mi sento i dischi, e i figli per i videogame. Quindi, in qualche modo, è una macchina che viene utilizzata da entrambi i lati della famiglia. Al contrario, il computer rimane solidamente nelle mani dei genitori e poco nelle mani dei figli.
Immagino che sia prevista un'evoluzione ulteriore della PlayStation.
Beh, l'ultima è questa, la PSP, una PlayStation portatile, poco più grande di un pacchetto di sigarette, con la quale si vedono i film in giro, e quindi questa chiaramente ha un pubblico quasi naturalmente adulto, anche questa ci si possono fare videogiochi, ma oramai anche i telefonini hanno videogame dentro, quindi non è una grande novità. La novità è quella che io posso girare nell'autobus e vedermi un film tranquillamente mentre vado al lavoro. Non so chi abbia voglia di farlo, però insomma pare che attualmente in Giappone è un disco di successo, in America non ancora tanto, dalle nostre parti è arrivata da poco, vedremo come cambierà le nostre abitudini. Queste macchine poi entrano pian piano nella nostra vita. All'inizio uno dice: ah, la PlayStation, un'idiozia per ragazzi. Poi in realtà condizionano il nostro modo di consumare spettacolo e l'hanno cambiato parecchio, obiettivamente.
Ernesto, io mi sto chiedendo chi ci stia ascoltando, perché credo che il mondo, ora sto generalizzando un po', ma sia diviso tra quelli che amano un prodotto come la PlayStation e quelli che ne sanno praticamente nulla. Quelli che la amano già sono al corrente di tutte le evoluzioni possibili. Gli altri rimangono all'oscuro e sono felici così.
Secondo me sono abbastanza pochi gli altri. E da una parte lo si vede con la pirateria, cioè i pirati che vendono i giochi della PlayStation per strada sono tanti quanti quelli che vendono i film. Per cui se questo può valere come test, significa che c'è un consumo molto ampio. Il pirata vende le copie perché sa di venderne molte, se no non fa la fatica di copiare programmi per la PlayStation, e quindi in realtà c'è un pubblico molto più ampio di quello che si sospetta. C'è molta gente che non dice di averla ma ci gioca, oppure che pensa di comprarla ai figli ma in realtà la compra per se stesso. Quindi secondo me è più la vergogna di dire che si gioca ai videogiochi che non quella che, come dire, la percentuale di quelli che non lo fanno. Credo che generazionalmente io, che sono già abbastanza adulto, sono stato uno dei primi, ma che tutti i nipoti o i figli di quelli della mia generazione in qualche modo conoscono la macchina, l'abbiano frequentata, la considerino un oggetto primario più del DVD, mentre il DVD fa soltanto vedere i film, la PlayStation fa tutto insieme.
Tu hai due figlie, loro giocano con la
PlayStation?
Abbastanza poco. Ecco, sono il mondo femminile non è interessato un granché a questo?
No, direi di no, anche se la cosa sta anche in questo campo abbastanza rivoluzionandosi, perché arrivano dei giochi indirizzati verso un pubblico femminile. La Barbie è uno di questi classici esempi. esempi. Mesi or sono è stato un grandissimo successo, un ultimo videogame di Barbie in America, è arrivato primo nelle classifiche, acquistato unicamente da bambine. Quindi perché è una Barbie interattiva, una bambola che io posso, con la quale posso comunicare, parlare, fargli fare delle cose, molto di più di quelle che cambiarle o mettergli un vestito, come classicamente la Barbie consentiva di fare. Quindi,
o mandarla in piscina con Ken.
Esatto, un simpatico ragazzo. È un mondo in evoluzione, credo che anche da questo campo, dato che obiettivamente l'interesse della Sony è vendere PlayStation e vendere giochi, troveranno il modo per convincere il pubblico femminile che si può videogiocare anche con cose che non sono appunto la finanza, il calcio o le cose che interessano i maschietti.
10 anni di PlayStation, grazie ad Ernesto Assante.